Dal Salmo 35. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Uomini e bestie, tu salvi, Signore.
Signore, nella tua luce vediamo la luce.
Quanto è prezioso il tuo amore, oh Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie.
Signore, nella tua luce vediamo la luce.
È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore.
Signore, nella tua luce vediamo la luce.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso fra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta.
Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore».
Pace bene amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia della parola, la liturgia festiva di questa quarta domenica di Quaresima secondo il rito ambrosiano. L'episodio che viene presentato, che troviamo nel Vangelo di Giovanni, ci racconta un miracolo che Gesù compie a favore di questo uomo cieco dalla nascita, al quale però Gesù indica un percorso, un cammino da compiere. Vai a lavarti alla piscina di Siloe. E titubante, probabilmente facendosi accompagnare da qualcuno o a tentoni col suo bastone, magari conoscendo molto bene il tragitto, questo uomo cieco dalla nascita esegue l'indicazione di Gesù. Piscina di Siloe, Siloe significa inviato, Gesù lo invia. Seguendo, accogliendo questa parola, il cieco riacquista, vede ciò che non aveva mai visto, cieco dalla nascita. Ecco, c'è questo primo intervento, dialogo tra Gesù che vede, si accorge di questo uomo cieco, e questo cieco che non vede, che recupera la vista, accogliendo la parola del Signore, l'indicazione che Gesù dà a lui. Seguono una serie di personaggi. Innanzitutto la gente, che è titubante. Ancora prima, lo sguardo corto dei discepoli che si chiedono: ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché la concezione di fondo che vigeva ai tempi di Cristo è che se uno era malato, qualcuno doveva aver peccato. Lui, se è cieco dalla nascita, non è possibile. Probabilmente i suoi genitori. A qualcuno bisogna dare la colpa. E allora i discepoli, gli apostoli, si pongono un problema di tipo teologico. Gesù invece che cosa fa? Agisce subito, vede e passa subito all'azione. Probabilmente non si dice in questo testo, a compassione. Molte volte troviamo Gesù che opera miracoli all'insegna della compassione. Gli apostoli hanno lo sguardo corto. A loro non interessa tanto la persona di questo cieco tale dalla nascita, ma si pongono un problema teologico. È come se la persona passasse in seconda battuta. Poi troviamo chi? Troviamo i vicini. i quali sono miopi, alcuni ci credono, altri non ci credono, sono titubanti. Poi ancora chi? I genitori, che sono impauriti, hanno paura, hanno sentito che chi aderiva alla parola di questo Gesù che si presentava come il Messia, poi sarebbe stato condannato. C'erano delle ingiunzioni, delle eventuali probabili persecuzioni. E poi chi ancora? I farisei, i quali chiusi nel loro orgoglio, nella loro falsa sicurezza, quest'uomo, siccome ha trasgredito il sabato, perché ha sputato per terra, ha fatto del fango, questo uomo che non osserva il sabato non può essere che un peccatore. Gesù, ripetutamente troviamo nel Vangelo, Gesù che si oppone a questa falsa sicurezza che si nasconde dietro o che trae origine dalla legge, dall'osservanza minuziosa della legge, ivi compreso il sabato, che è il giorno di festa per eccellenza. Ecco, Gesù trasgredisce, ma perché guarda, non ponendosi dei problemi teologici circa la causa del male, ma guarda la persona e la guarda con simpatia, la guarda con amore, la guarda con compassione e agisce.
L'episodio che abbiamo ascoltato è tratto dal Vangelo di Giovanni ed è l'unico racconto di guarigione di ciechi che troviamo in Giovanni. Invece nei sinottici, Marco, Luca, Matteo, ne troviamo diversi, ben quattro. E lì, appunto, nei Vangeli sinottici, la guarigione dei ciechi è interpretata come segno dell'arrivo di un tempo messianico, perché Isaia scriveva: si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno le orecchie dei sordi. Quindi la guarigione dei ciechi nei sinottici è il segno che Gesù è il Messia. Qui in Giovanni invece questa guarigione rientra proprio in quei miracoli che Giovanni chiama segni e che hanno la funzione proprio di indurre il lettore a credere in Gesù, Redentore, Salvatore, Messia e Figlio di Dio. Ecco, in questo episodio poi Giovanni cerca di far risaltare quello che succede non solo appunto al protagonista, ma anche probabilmente nella sua comunità e nei credenti di sempre, quando ci si confronta, ecco, con la venuta di Gesù che si pone come luce del mondo. Gesù dice: io sono venuto in questo mondo perché coloro che non vedano vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Come possiamo interpretare questa frase? Ecco, non si tratta evidentemente di una cecità fisica, ma di un discorso di fede. Il confronto con la venuta, con la proposta di Gesù, fa sì che posizioni troppo vedenti, troppo sicure, posizioni di coloro che hanno la presunzione di vedere, ecco, si rendano conto della loro cecità, e viceversa chi accoglie, no? Pur non avendo una previsione, una visione precedente, ideologica potremmo dire, ma chi accoglie la novità di Gesù, ecco, costui può vedere. Sembra quasi, no, che il Gesù che emerge dai Vangeli non abbia troppe simpatie per quelle persone che hanno troppe certezze. Pensiamo per esempio alla parabola del pubblicano, che aveva una certezza morale, no? Grazie Signore, perché il fariseo del pubblicano, il fariseo aveva una certezza morale, no? Grazie Signore, perché non sono come quel pubblicano. E qui invece i farisei hanno una certezza teologica, tant'è vero che loro ripetono più volte: noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio. E invece il povero cieco non sa nulla, no? Lui sapeva di essere cieco, ma per il resto gli chiedono: dov'è costui? Non lo so. Poi dico: questo è un peccatore? Lui dice: se sia un peccatore non lo so. Ecco, quest'uomo si presenta all'incontro con Gesù con il suo carico di sofferenza, di dubbi, teniamo presente che nella visione del tempo essere ciechi dalla nascita voleva dire scontare un peccato magari dei genitori, no? Quindi alla fine un senso di colpa, se non suo, comunque essere portatore di una maledizione. Ecco, si presenta davanti a Gesù con questo suo carico di non sapere, e Gesù gli apre gli occhi. Invece quelli che si accostano a Gesù con la certezza di chissà, noi sappiamo, ecco, costoro invece sono quelli che non riescono ad accostare alla la novità di Gesù. Ecco, sono, potremmo dire, ossessionati dalla legge, un'osservanza della legge che è diventata un'ossessione della legge. Siccome la legge dice che non si può fare nulla al sabato, se Gesù guarisce in giorno di sabato, ecco, allora deve essere un peccatore. Ecco, questo preconcetto, questa certezza del noi sappiamo, che impedisce di accogliere la novità di Gesù. Ecco, siccome sappiamo che la validità di ogni pagina del Vangelo è per sempre, vale per la comunità di Giovanni, vale per i cristiani di ogni tempo e anche per noi, e allora anche noi dobbiamo chiederci onestamente: siamo forse ciechi anche noi? Siamo disposti ad accogliere la novità di Gesù facendo un po' pulizia, alleggerendoci un po' di qualche idea preconcetta? Perché solo così davvero la novità di Gesù può entrare nella nostra vita e illuminarci, fare proprio in modo che anche noi possiamo vedere.
Il canto al Vangelo dice: io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita. E io dico che questo cieco ha fatto tutto questo, ha seguito Gesù e ha avuto la luce della vita. La cosa che mi colpisce è che questo Vangelo inizia dicendo: passando il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Quindi è Gesù che si accorge di quest'uomo cieco, perché nel Vangelo non si legge che il cieco abbia chiesto qualcosa a Gesù. Era un mendicante, probabilmente era lì seduto a terra, che chiedeva appunto la carità, e non si è neanche accorto della presenza di Gesù. È Gesù che si accorge di lui. E questo mi fa pensare che sempre il Signore Gesù si accorge di ciascuno di noi, prima ancora che noi possiamo prendere atto della sua presenza. È lui che si fa vivo, è lui che si fa presente nella nostra vita, è lui che ci vede, che ci guarda, che ci segue, è lui che ci illumina, è lui che è la nostra luce, la luce del mondo. Chi segue me avrà la luce della vita. Poi subito dopo c'è questa domanda, no, da parte dei discepoli: chi ha peccato? Come mai è cieco? Ha peccato lui, hanno peccato i suoi genitori? Spesso, ancora oggi, dietro una malattia, dietro un dolore, una sofferenza, c'è questo errore, no, di pensare che dietro cose così ci sia comunque qualcosa di sbagliato, ci sia un peccato. Mentre Gesù subito dice: né lui ha peccato, né i suoi genitori. Ma perché? Perché succede questo? Ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Che bello! Davanti a una cosa negativa, come veramente profondamente negativa, come può essere quella della cecità di un uomo, c'è questo potere del Signore Gesù di manifestarsi. E quindi questo potere di sanare, di guarire, di far riavere la vista, di poter far vedere, di donare la luce. Quindi viene da pensare che in qualsiasi situazione negativa noi ci possiamo venire a trovare, noi o i nostri fratelli, noi sappiamo che il Signore Gesù ha una risposta per tutto. Il Signore Gesù dà un significato a tutto e dà un significato più grande di quella che è la nostra negatività o la nostra malattia, un significato più buono di quello che è il male che magari si può essere insediato dentro di noi. Niente, ma niente, come dice San Paolo, può turbarci fino in fondo, perché la luce di Cristo illumina anche gli angoli più bui del nostro cuore e della nostra vita, nostra e dei nostri fratelli. Ancora Gesù dice: finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Quindi ancora si proclama come luce del mondo. E poi fa un gesto semplicissimo, un gesto molto umano, molto molto semplice. Sputa per terra, fa del fango con la saliva e poi spalma questo fango sugli occhi del cieco. Mi viene da pensare alla fiducia che questo cieco mette in questo uomo. Non sa neanche chi sia, perché poi lo vediamo nelle successive frasi, no? Lui non sa chi sia quest'uomo, però si lascia fare. Si lascia fare. E anche qui Io vedo un insegnamento per ciascuno di noi, imparare ad abbandonarci al Signore, a lasciare che sia Lui a condurre la nostra vita, che sia Lui a guarirci, che sia Lui ad indicarci la via diritta, la via di luce. Questo cieco è così inerme, si lascia fare. È vero che era cieco, ma comunque ha dovuto davvero metterci della fiducia, ha dovuto veramente abbandonarsi perché il Signore Gesù potesse agire in questo modo con Lui. E poi obbedisce, lui dice: vai a lavarti nella piscina di Siloe. Questo uomo, questo cieco nato, prende e va a lavarsi alla piscina di Siloe. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco il miracolo. Il miracolo, secondo me, è scattato, è partito da Gesù che si accorge di quest'uomo, che vuol bene a quest'uomo, che quindi ha a cuore la sua guarigione, in questo caso ha a cuore che riabbia la vista. E poi nella capacità di abbandono di quest'uomo che si lascia fare, che non sa nemmeno bene cosa possa stare succedendo, però si lascia fare e obbedisce, prende e va alla piscina di Siloe. Anche lì una cosa banale, una cosa semplicissima, però obbedisce e va. E questo permette al Signore Gesù di compiere il miracolo. Forse anche noi dobbiamo imparare a lasciar fare al Signore Gesù, a lasciarlo entrare nelle nostre oscurità, in quello che ci dà dolore o pensiero nella nostra vita, perché lui possa diventare la luce, possa aprire la porta, possa aprire le finestre perché entri la sua luce che sana, la sua luce che guarisce. E poi l'altra cosa che mi colpisce è sempre questa incredulità comunque, sia a volte dei discepoli, sia dei giudei, sia dei farisei, incredulità che avevamo già trovato anche nel Vangelo di domenica scorsa, quando i giudei appunto dicevano a Gesù: ma noi siamo discendenti di Abramo, tu chi sei, cosa vuoi, tu non sei nessuno. Quindi c'è questo orgoglio, no? Questo credersi chissà che cosa, quello di cui parlava prima anche Marco, e questo orgoglio, questa presunzione impedisce a queste persone di dare fiducia al Signore. Orgoglio e presunzione che il cieco non ha avuto e che proprio ha permesso così la sua guarigione. Mi spiace che comunque si possa anche noi cadere in questo errore, no? Nell'idea di sapere già tutto, di non aver bisogno di imparare altro e quindi di non dare fiducia al Signore, di non lasciare che Lui operi nella nostra vita. E l'altra cosa che volevo aggiungere è che l'uomo, questo cieco nato, grazie all'obbedienza, grazie alla fiducia, fa un cammino di fede, fa un grande cammino di fede. Ma poi questo lo vediamo in seguito.
Ci descrivono mai l'aspetto fisico di Gesù, però si soffermano soprattutto sul suo carattere, su quella che è la sua interiorità e insistono soprattutto nel tratteggiarne lo sguardo, quel modo particolare di osservare, di vedere, di accorgersi del mondo che lo circondava e della gente. Per Gesù le persone, come ha ricordato Padre Gianni prima, le persone non passano in seconda battuta. Le persone per lui sono ciò che conta di più. Si sofferma a guardare ciascuno con un occhio particolare, si accorge di cose che nessuno riesce a vedere e posa gli occhi anche sulle persone che noi evitiamo e non vorremmo guardare, come un cieco nato che chiede appunto l'elemosina. E quindi Gesù In questo Vangelo, oltre a farmi riflettere su come io guardo, osservo le persone, mi aiuta a conoscerlo di più, a capire questo grandissimo amore che lui aveva sempre per tutto e per tutti. Aveva questo profondo rispetto per ogni essere vivente, dal più piccolo al più grande, e non c'era differenza. A quel tempo i ciechi erano considerati, appunto, come è stato già ricordato, persone la cui famiglia, la cui la stessa persona avevano appunto compiuto gravi peccati. Tutte le malattie erano ricondotte a una colpa. Gesù invece guarda con amore qualsiasi persona. Anche per noi oggi ci sono tanti pregiudizi di cui probabilmente non abbiamo consapevolezza, ma Gesù posa lo sguardo su ogni nostra piccolezza, su ogni nostro limite. Ecco, questa è la cosa che più mi colpisce in questo Vangelo, lo sguardo di Gesù, come guarda ciascuno di noi. Come guarda la realtà, con questo amore infinito e con questa tenerezza, così mi pare di percepire dal Vangelo. E poi la seconda cosa che mi ha sempre colpito in questo Vangelo è proprio quella che ha richiamato Irene, la domanda che io tante volte ho fatto a Gesù: Signore, ma che senso ha? Che peccato hanno compiuto i genitori e lui? Ma perché questa malattia? Soprattutto quelle malattie che ancora oggi sono oggetto di pregiudizio, perché purtroppo ancora oggi ci sono tanti pregiudizi. E tante volte ho posto questa domanda al Signore per sofferenze di persone a cui voglio bene, no? E questa domanda spesso è risuonata nella mia mente e nel mio cuore per anni. Questo Vangelo un giorno è arrivato e mi ha dato la risposta, e sempre quando lo leggo rinnova questa risposta sempre più in profondità. Ossia, qualsiasi malattia, come ha ricordato Irene, qualsiasi difficoltà, qualsiasi limite, qualsiasi sofferenza grande, soprattutto quando è umiliante, ecco. Tutto questo nasconde un'occasione di grazia, una manifestazione della grandezza di Dio. È un segno. Il Vangelo di oggi, l'aneddoto di oggi, il racconto di oggi è un episodio segno. Ebbene, per noi questi limiti nella vita sono un segno. Ci vogliono indicare dove il Signore ci vuole condurre in profondità. Cosa ci vuole far capire? Diventano proprio il luogo in cui il Signore agisce nella nostra vita e in un certo senso così mi pare si infrangono un po' le nostre maschere, i nostri ruoli. Spesso ci difendiamo dietro questi ruoli e queste maschere e finalmente viene fuori il nostro io più profondo. In fondo la preghiera del cuore di cui si parla è proprio quando noi siamo veri e nudi di fronte a Dio. E queste situazioni ci mettono a nudo. E questo Vangelo ci ricorda proprio l'umiltà, quando il Signore prende la terra e la mette sugli occhi di questo cieco. Proprio a me fa pensare proprio l'umiltà, l'humus, ci riporta lì, da dove veniamo, a questa piccolezza. Però ci mette anche la saliva, no? Ecco, non so bene interpretare, tante volte ho letto commenti su questo aspetto. Mi viene in mente però la saliva della madre col suo bambino, no? Capita, a me è capitato quando ero piccola, sulle ferite. È un po', mi sembra un segno di tenerezza da parte di Gesù. Lo mette di fronte alla sua verità, al suo essere piccolo, all'humus, però nello stesso tempo lo fa in modo amorevole, in modo tenero, in modo anche intimo. Insomma, il Signore in questo Vangelo molto bello ci mostra che soltanto la fede ci permette di vedere sul serio il mondo che ci circonda, la nostra vita, ci permette di vedere e di riconoscerci per quello che siamo.
Vorrei evidenziare un aspetto che ritorna continuamente, quello del peccato. All'inizio si parla del peccato, chi ha peccato lui e i suoi genitori perché egli nascesse cieco, chiedono gli apostoli. Mentre Gesù alla fine dirà ai farisei, siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Sembra che sulle loro labbra la parola peccato diventa quasi un'ossessione, la cosa più importante, insomma. Quasi fosse l'unico modo per interpretare la vita della gente, delle persone. Stanno a guardare la pagliuzza, pretendendo così di definire la qualità della loro fede in base al peccato. Se uno ha peccato, uno non ha peccato, e chi ha peccato lui. Tutte questioni, problemi di peccato. Ecco, Gesù che cosa fa invece? Guardando al cieco, pulisce subito, sgombra subito il campo da ogni precomprensione della sua storia, del perché e il per come si ritrova a vivere cieco, senza mai vedere niente. E dice, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Cioè è come se Gesù dicesse, sì c'è il peccato, esiste, ma esiste anche l'opera di Dio. Esiste tutto quello che di buono e di bello noi possiamo contemplare. Esistono le persone che sono state proiettate nella vita, nell'esistenza, per sempre, in epoche storiche diverse. Allora cercate di guardare oltre. Sì, c'è l'incidente di percorso, lo chiamiamo peccato, ma al di là del peccato che uno compie, c'è la preziosità del suo essere e della sua persona. E Gesù che cosa fa? Salva. Salva questo cieco. Gli dona la luce, la possibilità di vedere. Lo salva dalla sua situazione di condanna, perché di fatto questo cieco si ritrova condannato dai farisei. Chi ha peccato? Qualcuno ha peccato. È sempre all'insegna del peccato che si procede secondo la logica dei farisei. Ecco, Gesù tenta di far capire che bisogna guardare alle persone e alla realtà e alla vita in un altro modo, in un'altra ottica, in una visione positiva, perché Dio ha creato per il bene tutto. Non ha creato la morte è subentrata a causa del peccato. Quindi recuperiamo e rinnoviamo questa creazione originaria quando Dio ha creato l'uomo perfetto. E poi l'uomo ha peccato, ma lui è venuto per salvare i peccatori, non è venuto per i giusti, ma per salvare chi era perduto. Ecco, dobbiamo imparare ad avere questo sguardo di Gesù, guardare la realtà e la storia, non fermandosi al male, al peccato, ma guardando a quello che Dio compie, a quello che Gesù compie ogni giorno per noi.
Io volevo fermarmi un momento sulla prima lettura della liturgia di questa domenica, che è tratta dal libro dell'Esodo e ci parla di Mosè che incontra il Signore nella tenda del convegno. Ecco, la tenda del convegno, quel luogo appunto dove veniva custodita l'Arca dell'Alleanza, le tavole della legge, quando ancora Israele era pellegrino nel deserto. Poi, più avanti, dopo l'insediamento nella terra, sappiamo sarà costruito il Tempio dal re Salomone. Ecco, un episodio al capitolo 33 che segue l'episodio del vitello d'oro. E appunto il popolo aveva tradito, e poi Mosè, grazie alla sua intercessione, ottiene, diciamo così, il perdono da parte di Dio, ma all'inizio sembra che Dio sia ancora un po' arrabbiato con il suo popolo, no? Perché all'inizio del capitolo 33 dice così, Dio dice a Mosè, esci da qui tu e questo popolo, andate verso la terra che vi ho indicato, ma io non verrò in mezzo a te, cioè io starò un po' lontano, manderò davanti a voi un angelo che vi guiderà, ma io non verrò in mezzo a voi per non dovervi sterminare lungo il cammino, perché sei un popolo di dura cervice. Quindi il Signore dice, me ne sto un po' in disparte, avrai la mediazione di un angelo, ma io ti tengo alla larga. E poi dopo il popolo fa penitenza, implora, e allora Dio riprende la sua presenza, ecco, nel racconto dell'Esodo, lo riprende con questa tenda del convegno, che è un segno molto bello, secondo me, no? Perché cioè, naturalmente non è che Dio era arrabbiato, no? Ma fa vedere come l'intuizione di Israele pian piano, no, matura e capisce che questo non è un Dio come gli altri dei, che un giorno è arrabbiato, invece un giorno è contento, eh? È un Dio che mette la sua tenda in mezzo al suo popolo, eh? Questa tenda, che è un segno molto bello, perché è un segno di presenza semplice, eh? È un segno di presenza fragile, potremmo dire, ma che c'è, no? Che si sposta insieme a te, che va dove sei tu, che ti segue, dove c'è sete, dove c'è acqua, dove c'è ombre, dove c'è sole, no? Questa tenda, questo Dio che segue il suo popolo. Ed è il luogo dove Mosè e il popolo possono incontrare Dio. È bello perché dice questa lettura: il Signore parlava nella tenda con Mosè faccia a faccia, parlava come uno che parla con il proprio amico. Ecco, questa tenda è l'intuizione di un Dio che sta con il suo popolo, no? Che mette dimora in mezzo al suo popolo. È veramente una novità del Dio di Israele e poi del Dio cristiano. Sappiamo che questo segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo continuerà. Parlavamo prima del Tempio, gli costruiranno un Tempio, poi il Tempio sarà distrutto, più volte sarà distrutto, prima dai babilonesi e poi secoli dopo sarà distrutto dai romani in modo definitivo. Ma c'è un segno più grande, no? Una tenda più grande, che è la persona stessa di Gesù Cristo, no? Ecco, possiamo dire che la tenda per eccellenza è l'umanità di Cristo, che è segno della presenza di Dio in mezzo agli uomini. Questa tenda, che è l'umanità di Cristo, è davvero la tenda di Dio in mezzo agli uomini, che li segue, dove gli uomini muovono dei passi, lì ci sono i passi di Gesù, no? Dove l'uomo soffre, lì c'è la sofferenza di Gesù, dove l'uomo gioisce, lì c'è la gioia di Gesù. È la presenza di Dio fatta carne in mezzo al suo popolo. Ecco, credo che sia una cosa bella da tenere presente anche in questo cammino di Quaresima, no? Che ci porta a scoprire alla fine, no? Nel messaggio pasquale, il segno di questa presenza che alla fine diventa salvezza, diventa resurrezione. Questa carne umana, che è carne di Dio, che risorge e porta con sé, no? Trascina con sé nella sua resurrezione anche tutta la nostra umanità, la nostra carne umana. Thank you.
Vorrei riprendere dalla frase di Vangelo che dice: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. E quindi alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Quante volte i farisei fanno queste osservazioni, no? Che Gesù non rispetta la legge. Ecco, ma anche qui mi viene da pensare che la legge deve essere sottomessa alla carità e all'amore, ed è quello che Gesù nella sua vita sempre ci ha fatto vedere. Prima viene la carità e l'amore, perché la carità e l'amore non possono essere contrari alla legge. E quindi Gesù antepone al sabato la salvezza di quest'uomo, ridona la vista a quest'uomo. Tante volte forse anche noi ci lasciamo prendere più dalla legge e dimentichiamo invece che la carità è molto più grande, che contiene tutto. Questa è la prima cosa. E poi l'altra che accennavo prima è proprio il cammino che il cieco ha fatto, no? Inizia parlando di un uomo che non sa chi sia, un uomo, però è bello anche che dica un uomo, che veda in Gesù anche l'uomo, che veda in Gesù tutta la sua umanità. Quello che un po' diceva prima Angela, no? Lo sguardo di Gesù che è uno sguardo umano, uno sguardo tenero, uno sguardo di misericordia. E quindi questo cieco vede questo, riconosce questo uomo che però non sa chi sia. Quindi l'umanità di Gesù, Gesù che sa avvicinarsi all'uomo perché anche lui è uomo, uomo e Dio. E poi la seconda volta quando chiedono: ma tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. Quindi lo sa riconoscere come qualcuno di più grande, perché un profeta è proprio colui che ti dà la capacità di vedere l'esistenza nella dimensione profonda di un Dio che ci vuol bene, di un Dio che ci ama. Quindi è qualcosa di più, qualcosa che va un po' più in là rispetto all'uomo. E poi fa questa bellissima professione, quando i giudei, i farisei continuano ad interrogarlo, continuano a chiedere. Lui dice delle cose bellissime. Dice: non sapete da di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Sono bellissime queste parole che il cieco dice, no? E che poi però i giudei, i farisei non riescono neanche ad apprezzare, perché infatti lo accusano: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi. Si vede già il cammino che ha fatto quest'uomo, illuminato dalla luce di Gesù Cristo. E poi c'è questo bellissimo finale: Gesù si avvicina ancora a quest'uomo e dice: tu credi nel figlio dell'uomo? E lui dice: chi è il Signore perché io credo in lui? E Gesù risponde: lo hai visto, è colui che parla con te. E il Vangelo finisce con questa espressione bellissima: credo, Signore. Ecco, c'è tutto questo percorso, questo cammino, che è il cammino che riguarda anche noi, che riguarda tutta la nostra vita, no? Tutta la nostra vita è una scoperta di chi è il Signore Gesù per noi, è una scoperta della volontà del Signore Gesù, è una capacità di obbedire sempre di più alla sua volontà, di riconoscerlo come il Signore della nostra vita, di riconoscerlo come la luce del mondo e luce di ciascuno di noi.
Questo Vangelo parla di luce. Credere significa vivere nella luce, essere illuminati. Chi crede veramente è passato dalle tenebre alla luce, vive già in questa, su questa terra una vita eterna. Come possiamo vivere così, noi cristiani? Come possiamo vivere in questa luce? Credendo e restando nella sua parola. Abbiamo tutti delle parole interiori che ci determinano. Ecco, scegliendo di credere nelle parole di Gesù e lasciandoci determinare dalla parola del Signore, è così che possiamo vivere nella luce, è così che i nostri occhi, come è avvenuto per il cieco del Vangelo di oggi, si apriranno. E con queste parole e con questo bellissimo Vangelo e con questo augurio vi salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione nel cammino verso la risurrezione del Signore. Buona domenica da parte di Angela.
Ciao da Marco.
Irene, ciao.
Padre Gianni.